This is a good recording, man.
Yeah, I dig it.
Solid. Right on.
There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Le 17, le 17, 39 minuti, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare in un palinsesto ancora una volta parzialmente sconvolto, modificato dalla necessità di tenere aperto il filo della cronaca con quello che sta accadendo in Ucraina. Normalmente alle 17.30 il sabato pomeriggio qui si parla d'arte con i Girasoli e Tiziana Ricci, invece oggi a parlare sono ancora le cronache della guerra. Staremo insieme per un'oretta, io sono Gianmarco Bachi, vi do ancora una volta il benvenuto cercando di fare un po' il punto della situazione. Doveva essere, poteva essere la giornata della tregua, la giornata dei corridoi umanitari, lo diciamo subito, non è stata la giornata della tregua, è stata invece la giornata della manifestazione per la pace a Roma che abbiamo seguito in diretta e poi vi proporremo anche un estratto dell'intervento del segretario della CGIL Maurizio Landini. Ma intanto nel domandarci ancora what's going on, che cosa sta succedendo, cominciamo direi da qualcosa che ci restituisce sinteticamente diversi piani: quello della guerra reale, quello della informazione progressivamente silenziata, quello delle città sotto assedio. Forse vi è capitato di vederlo, c'è un video che è stato postato da una troupe di Sky News, una troupe britannica di Sky News, che ha filmato in diretta l'agguato che ha subito alle porte di Kiev. Nel filmato si vede la loro automobile e si sente, e noi lo sentiremo tra poco, l'automobile bersagliata da decine di proiettili. Uno degli inviati di Sky News è rimasto ferito alla schiena, il cameraman ha ricevuto due colpi ed è stato salvato dal giubbotto antiproiettile. Ma dicevo, giusto per capire che cosa sta succedendo, quello che sta succedendo è questa cosa qua.
British journalists! Journalists!
Journalists!
Journalista!
Can anyone... You alright, Stu?
Journalista!
Hang on.
Is everyone okay?
Yeah.
You okay, Dom?
Yeah, I'm okay. Journalists!
Whoa!
Where can we go? Should I crawl?
Andre! Stop!
Stop.
Gridavano journalist, gridavano stop, verrebbe veramente con, ancora una volta, con la pelle mezza accamponata da gridarlo tutti quanti, ancora stop, 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 servisse a qualcosa. Questo è stato Where Is My Mind, naturalmente i Pixies. Dicevamo dunque che poteva essere la giornata della tregua, dei corridoi umanitari, non è stato così, lo conferma anche ora la Croce Rossa, niente corridoi umanitari per oggi. Nel decimo giorno dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina e dell'inizio della guerra sono continuati gli scontri, Kiev resta sotto attacco da parte dell'esercito russo, poco fa nuove sirene hanno suonato nella capitale ucraina, la popolazione civile è stata invitata a raggiungere velocemente i rifugi. La situazione più difficile sembra essere ancora quella di Mariupol, città portuale a sud-est del paese, che ormai da 5 giorni è circondata dalle forze russe ed è sotto assedio. L'esercito russo ha interrotto la fornitura di acqua e di energia elettrica e avrebbe sottoposto la città a bombardamenti ininterrotti. Era stato annunciato un cessate il fuoco di alcune ore per permettere l'evacuazione di Mariupol e anche di Volnovakha, altra città sotto assedio, ma l'Ucraina accusa l'esercito russo di non aver sospeso gli attacchi. L'evacuazione dei civili da Mariupol, che avrebbe dovuto essere la premessa del cessate il fuoco annunciato, è già stata interrotta ore fa. Le autorità locali hanno detto che i bombardamenti e gli attacchi da parte dell'esercito russo non erano stati interrotti, hanno chiesto anche in quel caso ai civili di tornare nei rifugi. Secondo le autorità ucraine non sono ancora in corso trattative per riprendere l'evacuazione. Pochi minuti fa ancora non c'era nessun segnale per un terzo round dei colloqui. Medici Senza Frontiere ha diffuso una testimonianza di una persona del suo staff che si trova proprio a Mariupol, che diceva: questa notte i bombardamenti erano più intensi e più vicini, abbiamo raccolto neve e pioggia per avere dell'acqua non potabile, abbiamo provato a farci dare altra acqua ma la coda era troppo lunga, abbiamo rinunciato, cercavamo del pane ma non è chiaro quale sia il calendario della distribuzione, quali siano i punti di consegna. Diverse persone ci hanno detto che molti negozi sono stati distrutti dai bombardamenti, che quel che c'era da prendere è stato preso da chi ne aveva bisogno, continua a non esserci corrente elettrica, riscaldamento, connessione mobile, non abbiamo sentito niente di questa evacuazione, le farmacie sono senza medicine. Questa la testimonianza di un operatore di Medici Senza Frontiere che è filtrata proprio da Mariupol. Come si diceva anche Volnovakha, non ha avuto il rispetto del cessate il fuoco, ha parlato la ministra ucraina per la reintegrazione dei territori occupati, questa è la denominazione, ha detto che i bombardamenti sono ripresi poche ore dopo il cessate il fuoco, impedendo che proseguisse l'evacuazione dei civili. Come avete sentito poi anche nei resoconti durante la diretta e negli appuntamenti con il giornale radio, si è parlato molto della no-fly zone. Già questa mattina Zelensky aveva condannato la scelta della NATO di non imporre la no-fly zone. C'è stato un appello del Consiglio Comunale di Kiev proprio per la no fly zone e la necessità di chiudere i cieli dell'Ucraina. La risposta è arrivata da una parte, appunto dalla NATO, che ha scelto di non volerla imporre, la ragione l'ha poi esplicitata di fatto Putin nel pomeriggio, quando ha detto che la no fly zone sarebbe una dichiarazione guerra. Per la verità Putin, avete sentito anche questo probabilmente, ha detto che anche le sanzioni sono una dichiarazione di guerra. Molto di ciò che sta accadendo, ha detto il presidente russo, e di ciò a cui stiamo assistendo, di ciò che accadrà, è senza dubbio un modo per combattere contro la Russia, e queste sanzioni che ci vengono imposte sono come una dichiarazione di guerra. Così ha detto Putin. Dall'altra parte c'è stata la dichiarazione del segretario di Stato americano Blinken, che era in Polonia, e ha detto: difenderemo ogni centimetro del territorio della NATO. Insomma, si sta tirando l'elastico delle dichiarazioni, sperando che resti un elastico verbale e che non si spezzi. Nel frattempo si guarda anche alla Cina, anzi più che guardare alla Cina c'è stato un contatto voluto proprio dagli Stati Uniti in pressing su Pechino perché cambi la postura sulla crisi ucraina. Una telefonata al ministro degli esteri cinese Wang, proprio Blinken ha sottolineato che l'esigenza che la Cina prenda una posizione. Qual è stata la dichiarazione cinese? I combattimenti si interrompano il prima possibile, tutelando le vite umane ed evitando crisi umanitarie su larga scala. La Cina ritiene che per risolvere la crisi ucraina sia ancora necessario agire secondo finalità e principi della carta ONU. Il primo è rispettare e proteggere la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi, il secondo è insistere sulla risoluzione pacifica delle controversie attraverso il dialogo. Insomma, siamo alle dichiarazioni un po' formali e di prammatica, con la Cina che non prende una posizione netta, e intanto l'elastico, come avete sentito, si tira, e noi continuiamo a navigare su questa sorta di nave di pazzi, una ship of fools, come cantavano i War Party tanti anni fa. Sono le 17:52 minuti, mentre siamo qui a raccontare le cronache della giornata e a domandarci ora dopo ora, giorno dopo giorno, che diavolo sta succedendo. Save Me From Tomorrow, cantava Carl Wallinger insieme ai suoi War Party, mentre all'orizzonte passava la nave dei pazzi, la Ship of Fools. Fosse una giornata di quelle normali, magari vi racconteremo del fatto che tra poco l'Atalanta va in campo con la Roma di Mourinho, del fatto che è tornata la MotoGP e che Bastianini al suo esordio ha quasi strappato la pole position e alla fine si è preso un secondo posto in prima fila con la Ducati Pramac del team Gresini, insomma cose così, ma evidentemente una giornata normale non è, lo testimonia il fatto che siamo in onda e in cronaca là dove normalmente ci sono i girasoli. E allora oggi è stata la giornata della manifestazione per la pace a Roma, a cui abbiamo dedicato un'ampia pagina di diretta, una manifestazione che si è portata dietro anche le polemiche e delle bandierine da piantare un po' qua un po' là, quando dovrebbe esserci un'unica bandiera che è quella della pace. 50.000 persone comunque a Roma secondo gli organizzatori, come sempre 20.000 secondo la questura, diciamo decine di migliaia come correttamente ha detto Maria D'Amico nel pezzo del nostro giornale radio. Al termine della manifestazione in piazza San Giovanni ha parlato tra gli altri Maurizio Landini, ci sono stati anche in quel caso degli echi delle polemiche e delle che avevano accompagnato fin dall'inizio una manifestazione da cui per esempio si era sfilata la CISL. Qualcuno ha gridato basta fuori l'Italia dalla NATO, ma intanto vi facciamo sentire un estratto del discorso del segretario della CGIL dal palco di oggi in piazza San Giovanni.
Noi siamo di fronte a un rischio concreto di tornare indietro di 70 anni, siamo di fronte al rischio concreto che la guerra torni ad essere lo strumento normale di regolazione dei rapporti tra gli stati e tra le persone. E noi non possiamo permetterlo, non possiamo passare dalla pandemia alla guerra come strumento per redistribuire gli equilibri geopolitici mondiali. La guerra non si ferma con altre guerre, non si ferma inviando armi al popolo ucraino. Non è questa la scelta, la strada che noi dobbiamo compiere. La guerra si ferma in questo momento inviando in Ucraina l'ONU. L'ONU è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale proprio con l'obiettivo di avere uno strumento per impedire il ritorno alla guerra. Allora oggi è il momento che le trattative vengano fatte con la presenza dell'ONU al tavolo, oggi è il momento che la diplomazia si metta in movimento utilizzando tutte le responsabilità e le forze che può avere. Noi abbiamo bisogno di dire con chiarezza che è il momento del disarmo, è il momento di politiche che riducano le spese militari. Le spese militari, vi do un dato, sono cresciute di 50 miliardi di dollari. Io penso che sia un compito fondamentale di qualsiasi organizzazione sindacale battersi contro la guerra, contro qualsiasi guerra. Non esistono le guerre giuste, non esistono le bombe intelligenti. E va ricordato a tutti che c'è chi proclama la guerra e poi lo vediamo come fa Putin, che sta in un ufficio a vedere da un video che effetto fa, e ci sono quelli che muoiono sotto le bombe che questa guerra determina. Ed è bene ricordare che il 90% dei morti delle guerre sono civili. Essere oggi contro la guerra vuol dire essere anche per un nuovo modello di sviluppo. Noi dobbiamo ripensare a come si produce, al perché si produce, con quale sostenibilità ambientale, e allora la lotta contro la guerra è una lotta anche per un nuovo modello di sviluppo. Un nuovo modello sociale di sviluppo deve assumere l'obiettivo di abrogare la guerra, come è stata abrogata la schiavitù, di abrogare la guerra e di lanciare una campagna in cui in tutto il mondo i cittadini si battono perché le forze politiche e le Nazioni Unite assumono questo obiettivo come obiettivo di un manifesto di una nuova società e di nuovi valori.
Così dunque Maurizio Landini, il segretario della CGIL, sul palco di Piazza San Giovanni al termine della manifestazione per la pace, 50.000 persone per dire no alla guerra, ma sono state tante le manifestazioni che hanno caratterizzato questo weekend in giro per il mondo, hanno colpito in modo particolare per esempio le 80.000 persone che ieri sera erano in piazza a Praga. Ecco, questi sono proprio i manifestanti a Praga che sentiamo in sottofondo, non solo a Praga ma anche in Georgia, a Tbilisi. Molte persone con un schermo dove era collegato il presidente Zelensky. Ecco, questa è la piazza di Tbilisi.
President Zelensky, thank you very much for being here. Whole Europe is watching you. Whole Europe is shouting solidarity. Thank you very much. Now you have the word, President Zelensky.
E questo è il momento in cui Zelensky si collega con la piazza di Tbilisi in Georgia.
Якщо Україна паде, паде вся Європа.
Because if Ukraine will not stand, Europe will not stand. If we will fall, you will fall. So please don't be silent. Do not turn the blind eye on this. Come out and support Ukraine as much as you can.
Le piazze di Praga, le piazze di Tbilisi, ma quello che ha colpito oggi nel pomeriggio, nel corso della giornata, è che ci sono state delle manifestazioni anche in alcune città ucraine sotto attacco. È successo a Kherson, per esempio, ma anche a Berdyansk, una delle prime città occupate dai russi dall'inizio dell'ostilità. È successo a Bilokurak, che nella regione di Luhansk, nel Donbass, a maggioranza russa. Su Twitter, che in questo momento è oscurato in Russia ma funziona ancora in Ucraina, sono arrivate appunto da queste città, da queste piazze, le testimonianze in video di alcune manifestazioni spontanee proprio nel mezzo del assedio, nel mezzo dell'attacco e della situazione di guerra. Sentiamo anche in questo caso. Qui siamo a Kherson. Ecco, stiamo sentendo alcuni estratti di queste manifestazioni spontanee in mezzo al teatro di guerra che oggi hanno animato alcune città dell'Ucraina. Qui siamo a Bilokurakine, ovvero proprio nelle regioni del Donbass a maggioranza russa. Tutt'altra cosa poi invece per quanto riguarda la situazione in territorio russo, perché come sapete è stato dato un possente giro di vite sulla informazione. Adesso faremo un po' il punto, perché in giornata anche la RAI ha deciso, come avevano già fatto molti media, di interrompere le trasmissioni dal suolo russo per evitare di incorrere nella nuova disciplina, chiamiamola così, sui media, che impone pene fino a 15 anni di carcere per quella che viene identificata come azione di propaganda. Adesso faremo il punto tra poco anche su questa situazione. Intanto il pezzo che abbiamo in sottofondo è una versione bellissima acustica di The Mercy Seat, lui è Nick Cave.
I began to warm and chill to objects in the fields, a ragged cup, a twisted mop, face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, a hook bone rising from my food, all things good are ungood, and the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning in a way I'm yearning to be done with all this weighing up a truth, an eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. Interpret sign and catalog, a blackened tooth, a scarlet fog, the walls are bad black bottom kind, the other sick breath at my hind, and I hear stories from the chamber how Christ was born into a manger, and like some ragged stranger died upon the cross. Might I say it seems so fitting, in his way he was was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hand is evil, across his brother's fist. That filthy five did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, and the ark of his testament is stowed. A throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of a wooden wire, and in my body is on fire. God is never far away. My kill hand is called evil, wears a wedding band that's good. 'Tis a long suffering shackle, collaring all that rebel blood. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. In a way I'm yearning to be done with all this weighing up a truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing. In a way I'm hoping to be done with all this weighing up a truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And I got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is boiling. In a way it's spoiling all the fun with all this truth and consequence. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, but I'm afraid I told a lie.
Dieci minuti dopo le sei, sulla coda di una versione meravigliosa e dolente di The Mercy Seat, Nick Cave and the Bad Seeds, quando andiamo subito con un'ultima ora, perché mentre in tanti si stanno lasciando il territorio russo, c'è chi a Mosca c'è appena andato, perché è stato confermato che c'è stato un colloquio proprio al Cremlino tra il primo ministro israeliano Bennett e il presidente Putin. Lo ha riferito l'ufficio stampa di Bennett, citato dal quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui il premier ha proposto di mediare con le autorità dell'Ucraina. La notizia è stata confermata anche dal Cremlino e stanno circolando anche le prime immagini della stretta di mano tra Bennett e Putin. Avremo modo poi di valutare e di commentare anche questa notizia, che si aggiunge a tutte quelle che vi stiamo dando nel corso della giornata. Putin, che come dicevamo ha parlato anche di legge marziale oggi, dicendo che non ci sono le condizioni ancora per introdurre la legge marziale, che si introduce, ha detto, solamente in caso di aggressione esterna. In Russia però, come sapete, è stata introdotta e votata già da ieri una nuova legge che prevede il carcere per chiunque diffonda intenzionalmente, così viene detto, notizie false. Una legge che a detta appunto del portavoce della presidenza russa Peskov nasce dalla necessità urgente dettata da una guerra di informazione senza precedenti contro la Russia. Sta di fatto che già ieri La BBC ha interrotto le proprie trasmissioni in Russia, così ha fatto anche la CNN, e l'elenco poi è diventato progressivamente più ampio: ABC, CBS, Bloomberg, emittenti tedesche. Oggi anche la RAI ha annunciato la sospensione dei servizi giornalistici dalla Russia, così ha detto il comunicato e la nota di Viale Mazzini, in seguito all'approvazione della normativa che prevede forti pene detentive per la pubblicazione di notizie ritenute false dalle autorità. A partire da oggi la RAI sospende i servizi giornalistici dei propri inviati e corrispondenti in Russia, ma questa è un tema che vale anche scusate, soprattutto per gli organi di stampa russi, in particolare per i pochi organi di stampa indipendenti come Novaya Gazeta, uno dei pochi giornali indipendenti, il cui direttore ha vinto l'anno scorso il premio Nobel per la pace, il giornale di Anna Politkovskaya. Tanto per capirci, bene, anche Novaya Gazeta ha annunciato che interromperà la copertura delle notizie sull'invasione dell'Ucraina. La redazione del giornale ha fatto sapere che continuerà a scrivere delle conseguenze socio-economiche della guerra, ma non delle operazioni militari. Questo perché chi riporta notizie che non si attengono alla versione ufficiale dei media russi potrebbe essere incarcerato. L'isolamento in questo momento della Russia è accentuato anche dalla decisione del governo di impedire l'accesso ai social network. Niente Facebook, niente Twitter. Secondo l'agenzia statale delle comunicazioni, le due piattaforme starebbero operando una discriminazione contro i media russi, in particolare contro le pagine dell'emittente Russia Today e dell'agenzia RIA Novosti. Questo è più o meno il quadro della situazione. Va segnalato, tra le altre cose, visto che in questo momento è in campo la Premier League, che la Cina ha oscurato la Premier League perché per nascondere la protesta dei giocatori contro la guerra in Ucraina. La piattaforma che detiene i diritti dei match della Premier League inglese non trasmetterà infatti le gare di questo weekend, ma non si tratta dell'unico caso di censura messo a punto da Pechino. Poco fa è arrivata per esempio la notizia che è stato censurato il discorso del presidente del Comitato Paralimpico, lo ricorderete, lo abbiamo ascoltato nei giorni scorsi. Intanto della legge marziale dei russi che stanno cercando di lasciare il proprio paese, anche della decisione di Aeroflot di interrompere i voli verso l'Occidente, ha parlato Michele Migone, che ha intervistato questo pomeriggio Anna Zafesova, e vi propongo un estratto della sua intervista.
Nella sua visione, il tentativo di tranquillizzare i russi e di dire che va tutto bene. La legge marziale di fatto ci sta, ma almeno per tanti aspetti. E però, siccome appunto le voci circolano, siccome i russi stanno fuggendo, cioè è una cosa che non. E ovviamente e giustamente siamo tutti concentrati sui profughi dall'Ucraina, ma ci sono i russi che stanno scappando dalla Russia letteralmente spesso con quello che hanno addosso. Cioè, ieri a Erevan, capitale dell'Armenia, sono atterrati 42 aerei da Mosca. Cioè la gente sta scappando perché ha paura che si chiudano i confini. Quindi è anche un tentativo appunto di cercare di tranquillizzare i russi, molto mal detto.
Ma questo fatto che hanno deciso che l'Aeroflot per esempio non farà più voli internazionali da collegarsi alle cose che tu stai dicendo oppure no?
Allora non è collegato allo stato marziale, alla legge marziale, è collegato al fatto che allora i cieli europei sono chiusi. I cieli europei sono già chiusi da più di una settimana per il boicottaggio, quindi le compagnie russe non possono volare in Europa. Le compagnie europee occidentali non possono volare in Russia, che ovviamente ha chiuso i suoi cieli per ripicca, quindi l'unico modo per uscire dalla Russia è una direzione non europea, non occidentale. Diciamo che chi vuole raggiungere l'Europa, le destinazioni più semplici aeree sono in questo momento Istanbul, Dubai, Yerevan, Tbilisi, cioè paesi che non hanno aderito alle sanzioni contro la Russia, e che quindi poi la Turchia in realtà sta aiutando militarmente e parecchio l'Ucraina, però non aderisce formalmente alle sanzioni, e quindi sono tutte destinazioni verso le quali c'è una domanda di biglietti aerei curiosa e a prezzi allucinanti. L'altro aspetto è che la flotta aerea russa è quasi completamente fatta, composta da aerei di produzione occidentale, quindi sono Airbus europei oppure Boeing americani, quasi tutti. Sono quasi tutti in leasing, oltretutto, quindi sono velivoli che appartengono a società occidentali e che le compagnie russe, in primo luogo l'aeroporto, hanno preso, diciamo, in affitto. Le sanzioni europee e americane proibiscono la fornitura di pezzi di ricambio aeromobili, pezzi di ricambio per aeromobili e manutenzione per aeromobili. Questo a proposito di chi dice che le sanzioni sono state all'acqua di rose. In altre parole, gli aerei russi non possono avere alcun tipo di manutenzione e anzi, essendo aerei tecnicamente di proprietà di società occidentali, potrebbero essere soggetti a sequestro una volta che volano all'estero nell'ambito delle sanzioni. Di conseguenza l'aeroflot fa il primo passo e dice che non volerà più all'estero, in attesa quello che si presume di spostare i Boeing e gli Airbus sulle rotte interne e di portare sulle rotte esterne invece i aerei di produzione russa, che però sono pochi e chiaramente insufficienti e oltretutto soggetti anche quelli alle sanzioni, almeno per quanto riguarda la manutenzione e i pezzi di ricambio. Quindi i russi sono praticamente stati chiusi in casa. Resta l'altra via di fuga via terra dalla Finlandia, infatti i treni per la Finlandia sono pieni, però lì è più difficile perché comunque ci vuole un visto europeo, mentre i russi possono entrare per esempio in Turchia senza visto, meglio con un visto che comprano direttamente alla frontiera. E quindi diciamo che la misura dell'aeroport non è collegata tanto allo stato marziale quanto al fatto che è una presa d'atto di una situazione di fatto, gli aerei russi non possono più volare all'estero.
Ma quanti sono i russi, se si può quantificare, che stanno cercando adesso di scappare?
Non si può quantificare perché appunto non è un paese dal quale è facile uscire via terra. Sappiamo che appunto i treni da Pietroburgo per la Finlandia sono pieni, sappiamo che gli aerei per queste destinazioni sono pieni, sappiamo che i prezzi continuano ad aumentare vertiginosamente, cioè stiamo parlando di migliaia di euro per un biglietto per Dubai o per Istanbul, quindi presumo che la domanda sia altissima.
Questa era Anna Zafesova, corrispondente editorialista della Stampa di Torino, intervistata da Michele Migone. Intanto un ultimo lancio di agenzia, un'agenzia Interfax, agenzia russa, che dice che potrebbe essere lunedì il terzo round dei negoziati tra Kiev e Mosca.
Impossible dream.
We are in, erano PJ Harvey e Thom Yorke a duettare in questa canzone, mentre sono le 18 e quasi 24 minuti sempre qui sulle frequenze di Radio Popolare. Tra poco la programmazione riprenderà nel suo consueto iter con Pop Up. Intanto facciamo un po' il punto di questa ora che abbiamo trascorso insieme. Sono state confermate appunto le ultime notizie, quella del volo a Mosca del premier israeliano Bennett, una visita non annunciata ma confermata sia dalle autorità israeliane che da quelle moscovite. Bennett che si è offerto come mediatore del conflitto, una iniziativa di cui erano stati informati anche gli Stati Uniti. L'altra novità degli ultimi minuti è che è stato confermato dopo il lancio dell'agenzia russa Interfax che lunedì ci sarà il terzo round dei negoziati tra Ucraina e Russia. Intanto è stato annunciato un allarme hacker che riguarderà l'Italia per domani. Potrebbero essere possibili attacchi hacker a siti italiani pubblici e privati, lo ha fatto sapere l'agenzia per la cybersicurezza, che ha alzato il livello di allerta a rischio, considerando i siti istituzionali ma anche quelli di aziende private. Noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio, continueremo a domandarci giorno per giorno che cosa sta succedendo negli spazi di What's Going On, che torneranno anche domani sempre alle 17:30, ma anche domani mattina con altre pagine di diretta, analisi e commenti qui a Radio Popolare. Questa sera, se amate invece Lucio Dalla, subito dopo il alle 19:30 uno speciale dedicato alla musica di Dalla. E allora chiudiamo proprio così con le note di Come profondo il mare, quando là fuori intanto ha cominciato a farsi buio. Grazie ascoltatori, l'ennesimo sabato un po' così, speriamo di tornare a vivere tutti quanti dei sabati più belli. Ciao a tutti da Gianmarco Bacchi, buon weekend intanto.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare, come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Oh. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare.